Molto brevemente, per chi è qui la prima volta questa sera, più forte non si sente, mi spiace. Cioè, parlerò più forte, ecco, magari. Ecco. Per chi è qui la prima volta, la struttura dell'incontro nella sua semplicità. Mezz'ora di catechesi misurata con la clessidra, poi al termine di questa mezz'ora verranno distribuiti dei fogli in bianco dove chi lo desidera può scrivere in modo anonimo, vi chiedo leggibile, una domanda relativa a questo argomento oppure suscitata dalla catechesi. Vi chiedo leggibile e per favore a tema, cioè perché capitano a volte, per correttezza, cioè non verranno prese in considerazione delle domande scritte su altri fogli. Ecco, se mancano dei fogli chiedete a vicino, perché non tutti scrivono domande, quindi rimangono sempre dei pacchi interi di fogli. Bene. Allora, perché questo titolo, Il Papa veste Prada? Perché nel 5 novembre del 2005 era uscito un articolo su Repubblica che proprio scritto da Orazio La Rocca, che così diceva: il look di Papa Ratzinger, spuntano le scarpe di Prada. Da quel momento, anche se non è vero, perché il Papa non veste Prada, perché queste scarpe indossate dal Santo Padre sono realizzate da un sarto novarese, io sono di Biella, quindi Novara, mi hanno detto gli amici novaresi, dillo che noi conosciamo il ciabattino del Papa, quello che ha fatto queste scarpe, il signor Adriano Stefanelli le ha realizzate e scrisse durante un'intervista a Varese News del 10 marzo 2008, io le mie scarpe al Papa le regalo perché a volte la passione paga più del denaro. E il Papa, diciamo, prese le scarpe, il produttore, l'artigiano che faceva queste scarpe, che le aveva già fatte per Giovanni Paolo II. Lo so, quando le spieghi queste cose sembra ridicolo, perché tutti dicono, vabbè, però in realtà pensate se possiamo dire, danno d'immagine. Io l'articolo l'ho letto, non è cattivo, ne ho letti di ben più cattivi. Però in realtà questa idea che il Papa abbia le scarpe rosse di Prada è passata ed è rimasta nella mente. Quindi abbiamo messo assieme il film Il diavolo veste Prada, perché per alcuni il Papa Benedetto XVI è peggio del diavolo, basta fare un giretto su Facebook, ha dei gruppi proprio riservati a lui dove si leggono i peggio insulti. Non so, anche quando è entrato su Twitter c'era tutta una lista lunghissima di impropri, eccetera, eccetera. Un'altra cosa famosa che si dice è quella del famoso anello del Papa. Ecco, ci sono dei gruppi che dicono vendi quel di anello che sfamiamo l'Africa. Queste sono affermazioni che si. Alcuni sanno benissimo che l'anello cosiddetto del pescatore, a livello di quantitativo d'oro, sono due fedi nuziali. Inoltre viene fuso dopo la morte del Papa, viene rotto con un martelletto, viene fuso e diventa questo l'anello del Papa successivo, e con due fedi nuziali non so come si faccia a sfamare l'Africa. Comunque, inoltre il Papa ha anche un ciabattino che gli ripara le scarpe, ed è il signor Antonio Arellano, che vicino lì a Borgo Pio si trova, e che quindi il Papa è un risparmioso che queste scarpe fatte dall'artigiano se le fa pure riparare. Scusate questa introduzione, così almeno qualche persona in più saprà che il Papa non ha le scarpe Prada. Passiamo alle cose serie. Quando si parla di ricchezza nella Chiesa, di potere nella Chiesa, si assiste a una impennata vertiginosa degli esegeti, nel senso che tutti partono con citazioni spericolate del Vangelo, tutti sanno che sicuramente la Chiesa tradisce, che la Chiesa non è fedele a Gesù e alle parole di Gesù, che lo Spirito Santo non è mai stato in Vaticano e che se Gesù tornasse sulla terra li prenderebbe tutti. Ecco, questa è tutti tutti partendo dal Vangelo, 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 dicendo la Chiesa non è fedele a quello che è scritto nel Vangelo. Allora, questa sera, nella mezz'ora che attiene a me, parlerò partendo proprio solo dal Vangelo. Chi è fedele nel poco è fedele anche nel molto. E chi è disonesto nel poco è disonesto anche nel molto. Se dunque non siete stati fedeli nella disonesta ricchezza, chi vi affiderà quella vera? E se non siete stati fedeli nella ricchezza altrui, chi vi darà la vostra? Nessuno può servire a due padroni. O odierà l'uno e amerà l'altro, oppure si affezionerà all'uno e disprezzerà l'altro. Non potete servire a Dio e a Mammona. I farisei, che erano attaccati al denaro, ascoltavano tutte queste cose e si beffavano di lui. Egli disse: voi vi ritenete giusti davanti agli uomini, ma Dio conosce i vostri cuori, e ciò che è esaltato fra gli uomini è cosa detestabile davanti a Dio. La ricchezza in tutto il Vangelo non è mai demonizzata, ma l'uomo è avvertito di una cosa più grave in tutto il Vangelo. La ricchezza ha il potere di diventare Dio, di sostituirsi a Dio. Perché la ricchezza, dice Gesù, ti trascina a riporre la tua fiducia esistenziale in lei. E questa cosa che Gesù denuncia ha un nome tecnico in tutta l'esperienza biblica: è l'idolatria. Fare di una cosa Dio. Il problema di Gesù, che denuncia nel Vangelo, è un problema di idolatria, è un problema religioso. Sta dicendo Gesù, in tutto il Vangelo, tu rischi di perderti la vera ricchezza, che è il Padre, che è il rapporto autentico col Dio vivente. Questa è la preoccupazione fondamentale in tutto il Vangelo. Quante le volte, però, nelle omelie ho sentito questa frase, quasi una specie di ritornello: le ricchezze non sono cattive, il problema non è attaccarci il cuore. Questa sentita tantissime volte. Questa frase è sacrosanta, ma il problema è che dopo aver affermato le ricchezze non sono cattive, è gravissimo. Non ci si può dimenticare la durezza e la drammaticità di questo attaccamento. Gesù mette in guardia e ti dice: attento, che la ricchezza può diventare Dio. Mammona, nella traduzione nuova hanno sostituito mammona con ricchezze. Io capisco niente, ma mi sembra grave, perché mammona era veramente l'idolo della ricchezza. Era sostituire il Dio vero, vivente, con delle cose. Questa era l'intenzione di Gesù. Non si può dire semplicemente le ricchezze non sono cattive e poi in realtà puoi passare veloce su questo attaccamento del cuore. Questo attaccamento del cuore per Gesù è qualcosa di pericolosissimo, di grave. La ricchezza è definita da Gesù disonesta, perché l'uomo tende ad attaccarci il cuore per mettere la fiducia in questa ricchezza. Non perché è cattiva in sé, ma perché ha il potere di sostituirsi a Dio. Guardate, cercate di considerare questa differenza profonda. Per Gesù l'unico rischio terribile è perdere il Padre, è perdere Dio. Se si vuole capire il Vangelo bisogna partire dalle intenzioni delle parole del Vangelo. Basta l'intelligenza, basta conoscerlo il Vangelo. Non si può partire con citazioni spericolate, come nel film, il passaggio del film di Nanni Moretti che mi piace molto, dice: le parole sono importanti. Quando dice: io parlo forse di zoologia, io parlo delle cose che non conosco. Quanti invece sul Vangelo si sentono autorizzati di credere di sapere che cosa dice? Quello del potere della ricchezza è un problema per ogni uomo. È un problema mio, ma è un problema di ciascuno di noi qui seduto qui questa sera. Non è il problema solo di alcuni. La parola di Dio parla di cisterne screpolate. Ci sono delle cisterne a cui noi siamo tentati come delle bestie di andare a bere, piene di acqua putrida. Sono la gola, il sesso, il potere e i soldi, cose che di per sé non sono in loro stesse cattive, perché create da Dio, ma hanno il potere di essere cisterne screpolate. L'uomo cerca la vita lì, e quando ci si butta su quelle realtà si muore di sete. Pensate il paradosso: la parola di Dio, che è una specie di antivirus, è donata a noi dalla Chiesa, e può esserci un sacerdote che è dilaniato dall'idolo che è Mammona, che si trova nella condizione dei farisei che sottilmente deridono Gesù perché il loro cuore è attaccato al denaro, eppure è costretto da quella liturgia a proclamare quella parola che lo condanna. Nei secoli viene portato avanti dalla Chiesa questo antidoto contro la ricchezza, nel senso di capace di generare idolatria. Ma il motivo, e questo vorrei che fosse importante perché lo vedrete in tutto il Vangelo, non c'è mai in Gesù una parola di odio per i ricchi in quanto ricchi. Non è l'odio contro il ricco perché ricco, odio che nasconde sovente tanta invidia. Non è il logorio del potere di chi non ce l'ha. Questo sogno segreto di ciascuno di noi, perché io che vi sto parlando conosco il mio cuore in questo senso, so che se Gesù, non solo so che Gesù ha detto quello, ma so quanto è vero, quanto nel piccolo, pur avendo rinunciato moltissimo, avendo già rinunciato ai soldi di mio padre, alla fabbrica di mio padre, avendo rinunciato, non è per questo che questo idolo non cerca di prendere posto nel mio cuore. E sono certo che Gesù abbia ragione, e anche nel vostro cuore la ricchezza cerca di prendere posto. Questo sogno segreto di avere più soldi e più potere lo si coglie in tante battute di tanti moralisti, laici, credenti e puritani. Allora, alla luce di questo pericolo di idolatria, ci si potrebbe chiedere: è giusto, visto che Gesù mette in guardia da questa cosa, che la Chiesa possieda? È giusto? Che la Chiesa abbia dei beni? La prima domanda: è giusto che abbia delle ricchezze? Il Vangelo. Vedete, il Vangelo, perché il Vangelo basta leggerlo. C'erano con lui i dodici e alcune donne che erano state guarite da spiriti cattivi e da infermità: Maria di Magdala, dalla quale erano usciti sette demoni, Giovanna, moglie di Cusa, amministratore di Erode, Susanna e molte altre che li assistevano con i loro beni. Un gruppo di molte donne che evidentemente erano mogli o in situazione di avere delle disponibilità economiche, li sostenevano con i loro beni. Gesù aveva dei beni, Gesù aveva dei soldi. Non è vero che era uno straccione, perché nel Vangelo non c'è mai scritto, mai, mai. Anzi, sotto la croce Gesù si giocarono a dadi la sua veste, perché evidentemente non era una veste che si poteva lasciare così, era una veste bella, decorosa, che era un peccato tagliarla, era un peccato dividerla. Certamente non era una persona che ostentava una ricchezza insopportabile, però non era un pezzente, e delle donne nel Vangelo lo sostenevano con i loro beni. Pochi anni dopo, morto Gesù, nessuno infatti tra loro, siamo gli Atti degli Apostoli, nessuno tra loro era bisognoso, perché quanti possedevano campi o case li vendevano, campi o case, portavano l'importo di ciò che era stato venduto e lo deponevano ai piedi degli Apostoli, e poi veniva distribuito ciascuno secondo il bisogno. Altro mito: una chiesa originaria che fosse povera, nel senso che non aveva beni. Già da subito la Chiesa, nella parola di Dio, dei beni. Capite che anche per un non credente è fondamentale confrontarsi con questi testi del Vangelo, perché quando qualcuno cita il Vangelo dicendo altro, non sta citando il Vangelo, sta citando una sua idea, una sua considerazione. La Chiesa, come ogni altra istituzione alla necessità e il diritto di dotarsi di tutti i mezzi necessari allo svolgimento della sua missione. Perciò non solo può, ma deve possedere dei beni mobili e immobili ed ogni altro mezzo necessario alla sua vita e alla sua missione. La comunità ecclesiale, la Chiesa, qualsiasi comunità, piccola o grande, ha una dimensione che non è solo spirituale, ma anche fisica e sociale, e perciò necessita di spazi di aggregazione, di edifici, di strutture di governo, di mezzi assistenziali e caritativi, di ogni genere, in tutti i settori, inclusi quelli della cultura e dell'arte, che spesso sono fra i più appariscenti. Ogni organismo, se vuole svolgere una missione, deve garantire anche il proprio sostentamento. In caso contrario, la sua prima opera sarebbe anche l'ultima. Questo è un altro problema di moltissimi cristiani. Idealizzano una chiesa spiritualissima senza corpo. C'è il corpo, c'è la necessità del corpo. Ecco perché ci sono i beni fin dall'inizio. È scritto nel Vangelo che c'erano già i beni. È scritto nella parola di Dio. Sto parlando ai credenti naturalmente, ma sto parlando anche a chi non crede per capire un po' di più questo mondo dei credenti. Fondamentale è distinguere però la ricchezza per se stessi dalla ricchezza a gloria di Dio, questo sì. Un conto è una ricchezza che è utilizzata per la comunità, per la Chiesa, per la sua missione. Un conto è la ricchezza ostentata personale del sacerdote. Vorrei solo leggervi 4 righe della prima lettera ai custodi di San Francesco d'Assisi, che i fratelli francescani, ho visto c'è qualcuno, conosceranno. I calici, San Francesco, i calici, i corporali, gli ornamenti dell'altare e tutto ciò che serve al sacrificio devono essere preziosi. E se in qualche luogo trovassero il Santissimo Corpo del Signore collocato in modo miserevole, venga da essi posto e custodito in un luogo prezioso, secondo la disposizione della Chiesa, e sia portato con grande venerazione e amministrato agli altri con discrezione. San Francesco d'Assisi. San Francesco d'Assisi concepì sempre il noi della sua fraternità all'interno del noi più grande della Chiesa. Non uscì mai da questo. E Francesco d'Assisi voleva che ci fosse questa preziosità nei paramenti sacri, perché erano a gloria di Dio. Lui che visse in una povertà totale e assoluta. San Francesco ha partecipato, era diacono, non era sacerdote. Nessun calice di terracotta. Peggio ancora, però, nel Vangelo c'è peggio ancora. Giuda Iscariota, uno dei suoi discepoli che doveva poi tradirlo, disse: perché quest'olio profumato non si è venduto per 300 denari per poi darlo ai poveri? 300 denari è un anno di stipendio, tanto per capirci. Questo egli disse non perché gli importasse dei poveri, ma perché era ladro. E siccome teneva la cassa, prendeva quello che vi mettevano dentro. Gesù allora disse: lasciala fare, perché lo conservi per il giorno della mia sepoltura. I poveri, infatti, li avete sempre con voi, ma non sempre avete me. Questo per me, è già capitato in altri 5 passi, questo per me da credente è lo scandalo. Gesù pretende di essere Dio. Chiede fede in questo senso. Ha scelto i suoi 12 tra un vasto numero di discepoli. E Giuda era ladro. Ladro. C'è un apostolo ladro da subito. Prendeva i soldi, se li ficcava in tasca da subito. Non è mai esistita, neanche Gesù vivente, una chiesa pura senza il peccato del furto. È scandaloso, ma teologicamente, capite? È scandaloso per un credente. Perché Non si può non constatare questo, al quale noi diciamo parola del Signore quando si conclude questo Vangelo. Cosa dice il Papa su Giuda? Guardate quest'uomo. Gli esprimo pubblicamente tutto il mio amore, la mia venerazione. È un grande uomo. È un dono immenso per la Chiesa e per l'umanità. È l'unico uomo che dà speranza all'umanità. So già che dentro qualcuno di voi a queste parole si scatena una rabbia, una voglia di dire sta zitto, che cosa stai dicendo? Ma visto che siamo in democrazia, permettetemi, avete davanti un uomo che crede profondamente a questa cosa, fin nel profondo del mio essere. E ho conosciuto ormai centinaia di persone che una volta che accostano i suoi testi e non lo considerano per quello che dicono i mezzi di comunicazione o per un livore che non è mai documentato, finiscono per amarlo. Gesù, dice il Papa, sapeva che anche tra i 12 apostoli c'era uno che non credeva. Mamma mia, uno che non credeva tra i 12. Giuda. Anche Giuda avrebbe potuto andarsene, come fecero molti discepoli. Anzi, avrebbe forse dovuto andarsene, se fosse stato onesto. Invece rimase con Gesù. Rimase non per fede, non per amore, ma con il segreto proposito di vendicarsi del Maestro. Perché? Perché Giuda si sentiva tradito da Gesù e decise che a sua volta lo avrebbe tradito. Se vi è, se sentite il desiderio che vada avanti a leggere, è perché quest'uomo è grande, è semplice e si capisce quello che dice. Giuda si sentiva tradito da Gesù. Ma quando è una cosa di una verticalità, di un'audacia. Non Gesù tradito da Giuda, ma Giuda si sentiva tradito da Gesù. Perché? Perché Giuda era uno zelota e voleva un Messia vincente che guidasse una rivolta contro i Romani. Gesù aveva deluso queste attese. Il problema è che Giuda non se ne andò e la sua colpa più grande fu la falsità, che è il marchio del diavolo. Per questo Gesù disse ai 12, uno di voi è un diavolo. Ma cosa dice sempre su Giuda il Papa, in un altro passo memorabile che quando l'ho letto mi sono commosso? Perché queste sono parole comunque di un Papa su Giuda. Giuda si tratta dunque di una figura appartenente al gruppo di coloro che Gesù si era scelti come stretti collaboratori. Ciò suscita due domande, nel tentativo di dare una spiegazione ai fatti accaduti. Cioè, pensate al famoso corvo, cioè dire, ma come fa il Papa a circondarsi di... Ma a me non mi viene da chiedermi come fa il Papa a circondarsi di... A me mi viene da chiedermi, ma come ha fatto Gesù Cristo a circondarsi di questi? Uno che pretende di essere Dio. Come ha fatto a circondarsi di costoro? Ciò suscita due domande nel tentativo di dare una spiegazione ai fatti caduti. La prima consiste nel chiedermi come mai Gesù abbia scelto quest'uomo e gli abbia dato fiducia. Oltretutto, infatti, benché Giuda fosse di fatto l'economo del gruppo, in realtà è qualificato anche come ladro. Il mistero della scelta rimane, tanto più che Gesù pronuncia un giudizio molto severo su di lui. Guai a colui dal quale il figlio dell'uomo viene tradito. Ancora di più si infittisce il mistero circa la sua sorte eterna, sapendo che Giuda si pentì e riportò le 30 monete d'argento ai sommi sacerdoti e agli anziani, dicendo: ho peccato perché ho tradito sangue innocente. Benché egli si sia poi allontanato per andare a impiccarsi, non spetta a noi misurare il suo gesto, sostituendoci a Dio infinitamente misericordioso e giusto. Un Papa che dice, che non dice, Giuda sicuramente è andato all'inferno. Anche su Giuda rimette a Dio il giudizio. Mamma mia, quest'uomo. Ma c'è di più. Da subito il ladro, i beni che c'erano, ma c'è di più. Noi stiamo salendo a Gerusalemme, il figlio dell'uomo sarà consegnato ai sommi sacerdoti e agli scribi che lo condanneranno a morte, lo consegneranno ai pagani perché si è schernito e flagellato e crocifisso, ma il terzo giorno risusciterà. Allora gli si avvicinò la madre dei figli di Zebedeo con i suoi figli, la mamma coi figli, Giacomo e Giovanni, due dei dodici, e si prostrò per chiedergli qualcosa. Egli le disse, che cosa vuoi? Gli rispose, di che questi miei figli siedano uno alla tua destra e uno alla tua sinistra, nel tuo regno. Rispose Gesù, voi non sapete quel che chiedete. Potete bere il calice che io sto per bere? Gli risposero, lo possiamo. Ed egli soggiunse, il mio calice lo berrete. Però non sta a me concedere che vi sediate alla mia destra o alla mia sinistra, ma per coloro per i quali è stato preparato dal Padre mio. Gli altri dieci, udito questo, si sdegnarono con i due fratelli, ma Gesù, chiamatili a sé, disse, i capi delle nazioni, voi lo sapete, dominano su di esse e i grandi esercitano su di esse il potere. Non così dovrà essere tra voi, ma colui che vorrà diventare grande fra voi si farà vostro servo e colui che vorrà essere il primo tra voi si farà vostro schiavo, appunto come il figlio dell'uomo che non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la sua vita in riscatto per molti. Gesù, anche di fronte al carrierismo dei primi, anzi di tutti e dodici, litigano tutti e dodici, perché tutti volevano avere quel... Tutti erano un po' come Giuda e si aspettavano un regno politico vincitore sui romani, un regno terreno. Si è scelto degli uomini che questo si aspettavano. E mi devo stupire oggi, nei momenti... Io mi stupisco solo di una cosa oggi, della santità. Questo è eccezionale. Se mi fermo al Vangelo. Ma notate questo, Cristo è pazientissimo con i suoi, è delicato, li corregge con chiarezza, con fortezza, ma non c'è brutalità nelle sue parole contro i suoi discepoli, non c'è durezza, non c'è cinismo, non c'è soprattutto livore contro i suoi. Usa parole inequivocabili, ma non esiste quel livore che c'è, e parlo solo ai credenti. Cristo non ha usato contro i primi apostoli, vescovi, questo livore. Noi, preti per primi, che siamo qui e lo sappiamo, quante volte abbiamo nella bocca dei giudizi taglienti su chi ha il compito di guidarci e di governarci. Il Papa, come Gesù, non odia i suoi cardinali, non li disprezza. C'è un commento bellissimo, un discorso fatto ai cardinali appena eletti. E commentò il Papa proprio questo Vangelo che abbiamo appena visto. Ci sono poi degli altri testi proprio meravigliosi, incredibili, proprio stupendi. Ve ne leggo solo quattro righe di uno che rivolse sempre a dei cardinali. Non è forse una tentazione quella della carriera, del potere? Una tentazione da cui non sono immuni neppure coloro che hanno un ruolo di animazione e di governo nella Chiesa? Lo ricordavo qualche mese fa, durante la consacrazione di alcuni vescovi. Non cerchiamo potere, prestigio, stima per noi stessi. Sappiamo come le cose nella società civile e non di rado nella Chiesa soffrono. Sappiamo come soffrono per il fatto che molti di coloro ai quali è stata conferita una responsabilità lavorano per se stessi e non per la comunità. Ultima cosa, ultimo passo del Vangelo. Egli allora chiamò a sé i dodici e diede loro potere e autorità su tutti i demoni e di curare le malattie. E li mandò ad annunziare il regno di Dio e a guarire gli infermi. Disse loro, non prendete nulla per il viaggio, né bastone, né bisaccia, né pane, né denaro, né due tuniche per ciascuno. In qualunque casa entriate, là rimanete, e di là riprendete il cammino. Quanto a coloro che non vi accolgono, nell'uscire dalla loro città scuotete la polvere dai vostri piedi, a testimonianza contro di essi. Potere e soldi. che diventano un idolo nell'annunciare il Vangelo. Non appoggiarsi come Chiesa sulla potenza dello Spirito Santo, sulla potenza di Gesù, ma la tentazione che denuncia Gesù sottile di fidarsi dei mezzi, di pensare che i mezzi possano condizionare il mondo e quindi cercare la via dei mezzi e non la via di questo rivestimento di potenza con Gesù che ti manda. Potere e denaro oggi derivano dalla comunicazione, dalla possibilità di influenzare i modelli di vita, i comportamenti, gli stili. Oggi, io davvero vi chiedo, oggi, ma c'è davvero qualcuno qui in questa chiesa, che è convinto che nel modo di pensare, di decidere, di valutare la vita, sia orientato al Vangelo e alla Chiesa? Io vi chiedo quali sono i talk show che si basano sul Vangelo e su quello che dice la Chiesa? Quali sono i reality? Quali sono i film che si preoccupano di quella che è la posizione del Vangelo e della Chiesa? Quali sono gli spot pubblicitari che sono legati alle parole di Cristo? Quali sono i mezzi di comunicazione con cui noi possiamo incidere? I giovani, notoriamente i giovani ascoltano tutti Sat 2000, è la loro televisione preferita, con degli ascolti da paura. Cioè non è MTV che detta le regole, non è MTV che ha il potere e ha i soldi, no. È Sat 2000, non sto offendendo chi lavora a Sat 2000, perché sicuramente qualcuno ci sarà. La radio preferita, quella su cui si formano, si plasmano le generazioni, dove circolano e fioccano i soldi, è Radio Vaticana, naturalmente. Ecco, è quella la radio ascoltata. Ma qualcuno davvero crede che la Chiesa abbia questo potere di influenza? Ma a me sembra che anche quando c'è qualche prete che vive nel lusso, scandalizzando, è sempre un pochino patetico. Anche nel lusso non siamo mai esagerati. Sempre un po' quelle vie di mezzo. Almeno esagera, fai le cose, falle esageratissime. No. Sempre anche lì, sempre queste viuzze di mezzo, sempre questo vergognaccio, cioè, almeno sbagli, pecca forte. Sempre invece queste cose un po' patetiche. E ci togliessero tutto? Ecco, se ci togliessero tutto, tanto questa chiesa non è nostra. Io ho dei parrocchiani che credono che questa chiesa sia del Vaticano. Scusate, adesso ve l'ho detto che non è, però per cui se, chi entrando qui credeva che questa chiesa fosse del Vaticano? Potete alzare la mano solo per credere. Cioè, se in sincerità, sapevate tutti che era dello Stato, vero? Va bene. Ci togliessero questa chiesa, dicessero, visto che è dello Stato, qua ci facciamo un bel centro commerciale, ce ne frega, San Filippo lo buttiamo via, tanto non è vero niente, arriva un governo. Che problema c'è? Abbiamo la possibilità di fare questo incontro in primavera, estate, lo facciamo a Villa Panfili, sul Lido di Ostia. Facciamo un flash mob con il comunicazione e tutto. Si può fare. L'annuncio del... Avete pagato qualcosa per entrare? Vi verrà chiesta un'offerta? No. Neanche per la luce. Niente. Abbiamo detto che c'è l'idolatria, il rischio, c'è la sete di potere, c'è il furto. Rimane pur vero che per alcuni di Chiesa ce n'è sempre troppa e che se non ci fosse per niente sarebbe solo meglio. Io dico, a chi ha questa idea nel cuore, cioè che di Chiesa ce n'è sempre troppa, ma non sarebbe meglio lealmente ammetterlo? Io non la sopporto la Chiesa, per me ce n'è sempre troppa, perché nel Vangelo Gesù ha anche preannunciato che mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi. Non è necessario inventare, mentire per giustificare il proprio odio. E questo accade tutte le volte che di fronte ai fiumi di bellezza, di santità, generati dalla Chiesa nei secoli, fiumi di bellezza e di santità generati dalla Chiesa, che è il corpo di Cristo, bisogna necessariamente trovare delle menzogne per deturpare, negare, distruggere comunque. Perché non si ha la lealtà di dire che si preferirebbe vedere solo il male nella Chiesa? Sarebbe più leale. Io preferirei vedere solo il male. Perché la fatica di mostrare che quando c'è il bene sicuramente è interessato questo bene? E quando evidentemente è disinteressato il bene, allora sono dei folli fanatici. Ma per concludere questa catechesi senza nemmeno una venatura di vittimismo, concludo con quattro righe del Papa che chiedo particolarmente ai credenti di ascoltare, particolarmente a quelli che credono di dovere combattere delle battaglie sante, io per primo, ecco, tanto per intenderci, che è una lingua che... Apologia significa parlare a favore, difendere, ok? L'unica vera apologia del cristianesimo può ridursi a due argomenti: i santi che la Chiesa ha espresso e l'arte che è germinata nel suo grembo. Il Signore è reso credibile dalla magnificenza della santità e da quella dell'arte esplose dentro la comunità credente, più che dalle astute scappatoie dell'apologetica, che l'apologetica ha elaborato per giustificare i lati scuri, oscuri, di cui purtroppo abbondano le vicende umane della Chiesa. Bene, lasciamo allora, accompagnati proprio dalla musica e dal silenzio, un clima di raccoglimento. Chiedo che vengano distribuite le domande e ricominciamo tra 5 minuti, 10, 7 minuti. Ecco, vi chiedo un po' di silenzio, tanto continuano a raccogliere le domande e facciamo un secondo cestino. Si può capire l'agiatezza, ma qual è la giustificazione di mantenere il potere temporale, uno Stato, delle banche, un servizio diplomatico? Ecco, in una domanda c'è tutto qua. Dico solo così, la giustificazione è quella che c'è sempre stata, ovvero che dove non c'è stato questo, cioè c'è stata una Chiesa allineata con il potere, una Chiesa legata, a doppia mandata con il potere, cioè una Chiesa che non ha conservato la sua libertà per la missione spirituale che deve compiere, si sono verificate dei problemi molto, molto grandi. Cioè, il bene e il potere temporale della Chiesa deve essere commisurato e non sovrabbondante, ma commisurato per esercitare, perché possa conservare la libertà di poter compiere la sua missione. Non è una questione semplicemente di agiatezza, è la questione che c'è la necessità di un corpo e anche di beni, come abbiamo visto, che chiaramente nel corso di 2000 anni sono cresciuti, però vedremo poi anche con le restanti domande verranno fuori. Un esempio tutti, lo IOR. IOR. Cioè qua siamo arrivati al punto che quando dice lo IOR è come dire Mordor. IOR. Cioè, è proprio come avete presente sempre il Signore degli Anelli, dove gli abitanti della contea favoleggiavano sulle ricchezze di casa Baggins. Cioè, si immaginavano che ci fossero casa Baggins, filoni d'oro da tutte le... C'era una cassa reale di oro, ma neanche tutta piena, diceva Bibbo, mi pare, cioè non era neanche colma questa cassa. Ci sono dei beni, figuriamoci, non nascondiamoci dietro. Però mi chiedo se veramente tutti qui questa sera sono preparati, io non lo ero, ho dovuto prepararmi, ho detto questa sera mi fanno nero, se non mi faccio aiutare un pochettino a recuperare un po' di dati qua mi massacrano, cioè se abbiamo veramente il senso delle proporzioni di questa ricchezza, anche perché la maggior parte della ricchezza è indisponibile, cioè la Basilica di San Pietro e tutte le ricchezze sono ricchezze indisponibili. Non stiamo parlando di ricchezze che possano essere, e sono e rientrano in quella testimonianza di bellezza. IOR, Istituto per le Opere di Religione. Il primo scopo dello IOR, che è un istituto privato all'interno dello Stato del Vaticano, non è di precisamente una banca, è una banca privata nel territorio del Vaticano, non è la banca del Vaticano. Serve per finanziare opere di religione o di carità. La finalità dello IOR è provvedere, è scritto nello statuto, alla custodia e all'amministrazione dei beni mobili e immobili trasferiti o affidati allo IOR medesimo da persone fisiche o giuridiche e destinate a opere di religione e carità. Il primo scopo per cui è nato è rendere le finanze vaticane indipendenti. Provate a fare il ragionamento al contrario, cioè che non fossero indipendenti. Non ci sarebbe più la possibilità e la libertà di andare a incidere nel bene in tante situazioni, perché si sarebbe, come ci troviamo noi tutti italiani adesso, vincolati da quelle che sono decisioni di altri, dove noi non abbiamo più nessuna possibilità di dire la nostra. Lo IOR è stato usato spesso per finanziare, perché questa segretezza nello IOR? Il motivo iniziale di questa segretezza, guardate, non mi metterò a difendere l'indifendibile, nel senso che è evidente che ci sono stati degli scandali ed è evidente che ci sono stati degli abusi. È evidente che, diciamo che, può darsi che Giuda abbia avuto dei discepoli, ecco, nel corso dei secoli. Quindi, ma io sto dicendo, però, e vi assicuro che questa è una tendenza che chi sa che è proprio nel mio cuore, c'è il desiderio sempre di cercare il positivo e tutto il positivo che... Qual è il discorso positivo sullo IOR, di questa segretezza? La possibilità di finanziare segretamente delle azioni che hanno bisogno di segretezza. Attraverso lo IOR la possibilità di finanziare, ad esempio, segretamente la Chiesa che resiste in Cina, la Chiesa perseguitata nel mondo. Lo IOR finanziò Solidarność quando resisteva al comunismo. Ma intervistato il 28 giugno, Gotti Tedeschi ha dichiarato, Cipriani, direttore dello IOR, una conferenza stampa che ho organizzato il 28 giugno scorso, ma questa cosa mi ha colpito. L'istituto gestisce circa 6 miliardi di euro, lo IOR, 6 miliardi di euro. Certo, rispetto a quello che ho io, 6 miliardi di euro. Ha una piccola riserva aurea e tutti, piccola, casa Baggins, piccola. Presso la Federal Reserve vanta circa 25.000 clienti e 30.000 conti correnti, ma non ha conti cifrati anonimi né ha rapporti con banche di Stato offshore. Attua invece controlli, recentemente anche si è adeguato a tutti i discorsi antiriciclaggio. Ma il motivo, questo che voglio dire, cercando di il più possibile di vedere il positivo delle intenzioni originarie. Questa segretezza era il motivo di questi interventi, e tra questi anche tantissimi interventi di carità che naturalmente non vengono considerati. È servito lo IOR per sostenere migliaia e migliaia di interventi in Italia, nel mondo, emergenze naturali, Haiti, di cui naturalmente non si sa niente. Ma perché non si sa niente? Perché forse, anche in questo caso, si cerca di essere obbedienti al Signore. Quando fai il bene, la sinistra non sappia quello che ha fatto la destra. Non è che con la tromba vai a annunciare la carità che fai in giro per il mondo. Questa è la differenza tra la carità e la filantropia. Il filantropo ci tiene a far vedere quello che fa. Che si sappia sui giornali che ho dato XXX. Questa segretezza, nessuno mai la legge come una forma di obbedienza nei confronti del Vangelo, anche del Signore. Sicuramente ci sono stati gli scandali, ma quelli si sanno. Quindi la risposta che do è che, come dicevo prima, la Chiesa, una Chiesa che adesso è veramente cattolica, universale, che ha dei beni, e ha dei beni che devono essere proporzionati per la sua missione. Detto questo, non è che il problema del furto, dell'idolatria, della disonestà venga risolto. Capite quello che voglio dire? È cercare di non fare solo i tifosi e di non essere necessariamente sempre demagogici da una parte e dall'altra. Vi darò però 6 miliardi di euro. Sapete quanto è? Vabbè, forse è meglio rispondere anche altre domande, tanto queste mi sa che verranno fuori alla grande. 8 per 1000. Che la Chiesa sia come istituzione bisognosa di fondi per esistere non è vero. È vero, ma non è un po' eccessiva? Ah, ecco. Allora parliamo dell'8 per 1000, va, non è eccessiva. Così almeno li tocchiamo tutti e io mi metto il cuore in pace che... 8 per 1000. Quanto, cioè, come funziona l'8 per 1000? Io l'ho scoperto, lo so, sono un ignorante, l'ho scoperto preparando questo incontro, non lo sapevo, lo ricevo ma non sapevo come funzionasse la cosa, sono colpevole. Rispetto a tutte, c'è l'ammontare totale dell'IRPEF, su quello si calcola l'8 per 1000. Però è determinato in base alla scelta libera e volontaria, cioè alla firma, di 16 milioni di italiani che firmano, potrebbero anche non firmare. Se decidessero i 16 milioni di italiani di firmare per la... Non so quali sono 8 per 1000, siamo dove siamo, 8 per 1000 qua ce n'è tanta di roba. Potrebbero benissimo decidere di firmare per, non so, l'Unione delle Chiese Metodiste. Potrebbero benissimo firmare per le comunità ebraiche italiane. 16 milioni di anni passano tutti di là e basta, la Chiesa non ha più neanche una. Ma a quanto ammonta questo benedetto 8 per 1000? Cioè, innanzitutto, che cosa serve l'8 per 1000? Che cosa va? Perché la Chiesa, la CEI, paga una pagina sui giornali principali per documentare come viene poi investito questo 8 per 1000. Ma l'ammontare totale, prima di dire che cos'è, l'ammontare totale è 1 miliardo 148 milioni di euro. 1 miliardo e 148 milioni di euro. Capite che detto così, cioè dire la Chiesa 1 miliardo 148 milioni di euro, ma è importante le proporzioni, nella vita sono importanti le proporzioni, cioè tu devi considerare le cose che vi sto per dire, le dico per avere le proporzioni delle cose, d'accordo? Le proporzioni delle cose, dovreste verificare, cioè 6 miliardi di euro dello IOR, va bene, ma quanto è i fondi di una banca, di un'altra banca. Va bene, come vengono utilizzati questo 1 miliardo 148 milioni? 479 milioni per esigenze di culto e pastorale, 156 milioni alle diocesi, 190 milioni all'edilizia di culto, questi sono dati 2012, 125 alla nuova edilizia di culto, 65 alla tutela dei beni culturali ecclesiastici, il 64 milioni il fondo per la catechesi e l'educazione cristiana, sostentamento del clero 363 milioni, cioè i sacerdoti e a tutti i sacerdoti. Ma per fare delle proporzioni che secondo me sono più fondamentali, Sapete, quest'anno le spese militari in Italia sono state 30 miliardi di euro. 30 volte tanto rispetto. E qui, su questo, non abbiamo deciso noi. Cioè, sull'8 per mille, 16 milioni di italiani hanno messo la firma. Possono anche non metterla. Il sistema è democratico perché, esattamente come se il 70% delle persone vanno a votare, i seggi vengono distribuiti anche il 30% che non c'è andato. E su questo siamo tutti d'accordo. Lo stesso funzionamento per l'8 per mille. D'accordo? Ma altri dati. Spese per la politica, tra dirette e indirette, 23 miliardi, 23 volte più. E questi soldi servono per i sacerdoti, per quanto guadagna un vescovo. Adesso, anche questo secondo me è importante, così almeno. Quanto guadagnano i preti? Lo stipendio di un prete appena ordinato è di 853 euro netti al mese. Un vescovo alla soglia della pensione riceve 1309 euro netti al mese. Un prete, insomma, guadagna molto meno di un operaio metalmeccanico di primo livello che percepisce, secondo il contratto nazionale, uno stipendio di 1206,23 centesimi di euro. Un vescovo percepisce meno di un operaio di terzo livello, 1466,17 euro, e o di quarto livello, 1528,32 euro. Per non dire di un operaio di settimo livello, che guadagna 2038,21 euro, senza contare che, come tutti sanno, un prete non va mai in pensione. Mai. Dal punto di vista dello Stato italiano, quindi, è l'unico lavoratore che svolge, tra virgolette, che svolge un servizio a vita e non stipendiato per la durata effettiva del suo tempo. L'unico paragonabile è il lavoro delle mamme. Ma continuiamo il nostro, per dare le proporzioni su questo miliardo e 186 milioni dell'8 per mille. Sapete qual è la spesa? Invece queste sono spese che gli italiani hanno scelto. Facciamo spese che gli italiani hanno scelto per dare le proporzioni. Nel 2011 gli italiani per gli animali domestici, è lecitissimo, però la spesa per gli animali domestici è stata 1 miliardo e 600 milioni di euro per gli animali domestici. Cioè, è più, cioè sono stati dati più, molti più soldi per gli animali, che giustissimo, curare l'animale, dargli la scatoletta migliore, fargli la toilette, mettergli il cappottino con i teschi e poi prendergli un bel collarino e andare in giro come fosse un figlio. Cioè, sto scherzando, adesso qualcuno dirà... No, ma per dire che però le proporzioni, solo per fare le proporzioni, non discuto la scelta, sto dicendo solo per le proporzioni, il tempo libero. Secondo una ricerca del Censis, gli italiani spendono per il tempo libero 114 miliardi di euro. Cioè, dentro quel miliardo c'è anche il mantenimento delle chiese, il fatto che devi riparare il tetto, d'accordo? Oltre che, diciamo, stipendiare così in modo succulento i sacerdoti. Per il ristorante, 40 miliardi di euro. Ma andiamo a cosa, sempre non discuto, non sto dicendo moralisticamente, ma solo per fare un esempio. C'è un mercato che un po' non si sa tanto proprio le stime esatte. Nel 2010 comunque, sono tutte al ribasso, il mercato della chirurgia plastica è stato 1 miliardo e 700 milioni di euro, 600 milioni più che l'8 per mille. Ma secondo me il botto in epoca di crisi è questo, che io non ci volevo credere e sono dovuto andare a cercarlo e rileggerlo più di una volta. Nel 2011 l'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in Italia ha raccolta del gioco d'azzardo è stata quasi di 80 miliardi di euro. 80 80 miliardi di euro, 80 volte più dell'8 per mille, solo per dare le proporzioni. Cioè i fondi dello IORD sono 6 miliardi di euro. Il debito del nostro Stato, lo sappiamo tutti, vero, quanto è il nostro, il debito di cui noi siamo, quanto? 2.000 miliardi di euro. Se anche prendessimo tutti i soldi dell'8 per mille, sì, e pigliamoci pure lo IOR, sì, che poi sono bugiardi, non sono solo 6, sono 10 volte tanto, sono 60, non sono 6, sono 60, più l'8 per mille, anche troppo, 61, ecco, 2.000 miliardi di euro. E beh, non lo dico perché per fare saccente, perché io queste cose non le sapevo, però ringrazio chi mi ha aiutato a fare questa ricerca, oltre che il fatto che bisognerebbe conoscere, non ho girato la clessidra, mamma mia, vabbè, comunque c'è un conto un quarto d'ora e di più, ma bisognerebbe sapere come è nato l'8 per mille. Perché c'è questo legame? Penso che sia importante sapere come è nato l'8 per mille in Italia, perché anche questo è fondamentale. Con il conseguimento dell'unità d'Italia e la successiva breccia di Porta Pia, il Regno d'Italia, con la sola forza delle armi, senza neppure una dichiarazione di guerra, dissolse lo Stato Pontificio e la sua sovranità sui territori dell'Italia centrale, una sovranità vecchia di 1500 anni. Alla Chiesa venne strappata quasi totalità del patrimonio immobiliare che possedeva. Diverse migliaia di scuole, università, ospedali, palazzi governativi, monasteri, conventi, abbazie, residenze, vennero automaticamente incamerati dal governo monarchico, tra cui questa chiesa e la nostra casa, che è stata costruita, come dicevamo l'altra volta, coi soldi principalmente dei poveri. E questa è storia, e chi non ci crede viene e nell'archivio si vede come le donazioni della povera gente hanno permesso, perché quando era un popolo che aveva fede era la gioia di avere una bella casa a gloria di Dio, perché questa ricchezza, non mi stancherò mai di dirla, è per tutti, è per il ricco e per il povero, per il giusto e per l'ingiusto, per il ladro e per il santo e per il peccatore. Questa è la casa di tutti, è una bellezza gratis a disposizione di tutti. Là c'era Caravaggio per tutti e l'illuminato Napoleone se l'è fregato. L'ha portato in Francia e poi dopo l'hanno restituito. È arrivato là, a Piazza San Pietro, e barbaramente ha distrutto paramenti meravigliosi che erano delle opere d'arte per prendere pochi chili d'oro. E questa è storia, tanto che dovevano venire con il carrettino da San Pietro a venire a prendere i paramenti alla Chiesa Nuova che li aveva conservati. Chissà perché, non si sa, forse li avevano nascosti, i padri erano astuti. Il Regno d'Italia era consapevole di dover indennizzare la Chiesa ai danni arrecati, di stabilire i rapporti tra lo Stato nascente e quello sconfitto, la cosiddetta questione romana, cioè un periodo lunghissimo di tensione tra lo Stato italiano e la Chiesa. Con i patti lateranensi del 29, che codificavano i rapporti tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica, lo Stato italiano si impegnò che cosa? A pagare lo stipendio al clero cattolico tramite il meccanismo della congrua, cioè lo Stato si impegnava a pagare i sacerdoti. Due, riconosceva la sovranità della Città del Vaticano. Tre, il cattolicesimo era indicato come religione ufficiale di Stato. Questo, rispetto a prima, era poco, però era più che sufficiente per la libertà della Chiesa. Con la revisione dei concordati, col concordato lateranense, il 18 febbraio dell'84, con Bettino Craxi e segretario allora Vaticano Agostino Casaroli, si stabilì la fine della religione cattolica come religione di Stato, con la conseguente proclamazione della laicità dello Stato. lo Stato italiano non poteva più accollarsi il mantenimento del clero. Venne così introdotto il meccanismo dell'otto per mille, con cui è lasciata al libero cittadino la possibilità di destinare l'otto per mille del gettito annuale dell'IRPEF alla Chiesa Cattolica o a chi vuole lui. Non volete versare l'otto per mille? Potete farlo. Vi fa schifo la Chiesa, fanno schifo i preti, vi fanno schifo le chiese. Potete farlo, fatelo. Lasciateci più poveri, chi se ne frega? Ma chi se ne frega veramente? Sono convinto che più siamo poveri, meglio è. Anche con meno di 800 euro al mese che sono. Qualora nessun cittadino italiano firmasse per la Chiesa Cattolica Italiana, quest'ultima non riceverebbe un solo centesimo. Neanche il miliardino e cento, niente. Così potete scegliere di destinare tutto allo Stato italiano. Perché si può anche fare questa scelta. Crociamo Stato italiano, così passiamo da 23 a 24 o da 30 a 31. Io spero che queste cose siano chiare. Io non le sapevo, cioè, così chiaramente. E per me è stato una... cioè, sapevo dei pezzettini e tutto. Però mi sembra interessante. Caro padre Maurizio, vorrei ascoltare una sua riflessione sul senso della Chiesa, in considerazione del fatto che attività analoghe a quelle da lei citate sono effettuate anche da tanti laici con mezzi propri e sono e senza mano morte o... non riesco a capire. Vorrei ascoltare la sua riflessione sul senso della Chiesa, in considerazione del fatto che attività analoghe... è la differenza profonda, ad esempio, tra la carità e la filantropia. Questa è una distinzione fondamentale. Per un cristiano, punto di riferimento è il Vangelo e la parola di Cristo. Gesù, parlando del giudizio universale finale, sarà un criterio attraverso il quale verrà giudicato ogni uomo. E il criterio non è immediatamente quello dell'appartenenza alla Chiesa, ma è: io avevo fame e mi avete dato da mangiare, io avevo sete e mi avete dato da bere. Per il credente, nel povero, nel malato, c'è Cristo. È Cristo, perché Cristo ha detto così: ero malato, ero in carcere e mi siete venuti a trovare, mi siete venuti a visitare. Quindi è decisiva questa cosa, è diversa dalla filantropia. Nella carità cristiana c'è questa fede nel fatto che nel piccolo, nel povero, nel malato c'è la persona di Cristo. Solo uno spunto. Perché la Chiesa non paga l'IMU? Non è vero che la Chiesa non paga l'IMU. Queste sono restituzioni demagogiche. Ora, la questione è questa. IMU, eccolo qua, lo sapevo già. Meno male che mi hanno aiutato. Vabbè, ma chi se ne frega, questo lo dico a voce perché intanto non è che bisogna leggere tutto. C'era una legge del 1992 in base alla quale determinate attività no profit particolari erano esentate dalla cosiddetta ICI. Ora, a mio avviso, che un oratorio che fa giocare i bambini e che ha degli edifici per far giocare i bambini e tutto, che uno Stato dica per l'utilità sociale riconosciuta ci sia l'esenzione dell'IMU su quell'attività, vi sembra solo logico. Ma così come sono d'accordo che per determinati edifici che sono aggregativi, che non c'entrano niente con la Chiesa, circoli, cioè i circoli di sinistra pagano l'IMU? È la stessa cosa. Io sono d'accordo del fatto che delle realtà che sono considerate importanti dal punto di vista sociale per uno Stato non paghino l'IMU, che abbiano un'esenzione. Se ci sono dei casi, come si sono verificati, di situazioni in cui si è approfittato di questo, cioè immobili religiosi che in realtà erano alberghi, eccetera, eccetera, in questo caso se l'IMU non è stata pagata perché non sono stati fatti dei controlli, è giusto che si paghi l'IMU. Ripeto, non è evidente e siamo tutti d'accordo, Ma non c'è stato un mettersi di traverso da parte della Chiesa per non pagare l'IMU? Che negli edifici di culto non si paghi l'IMU su un edificio di culto, ma stiamo scherzando? Ma veramente, ecco, io solo questo chiedo, ma veramente qualcuno crede che il problema economico dell'Italia si risolverebbe in questo modo? Questa è follia, questa è follia. Ma questo lo dico da economista, proprio da economista. Forse solo questo che mi è servito studiare la Bocconi, cioè, solo questo. Questa è una cavolata pazzesca. Non si risolverà mai così. Cos'è? E tassiamo tutte le chiese, facciamogli pagare l'IMU. L'IMU, anche su questa chiesa che non è dei padri dell'oratorio, ma dello Stato. Facciamo finta che sia loro e facciamogli pagare l'IMU. Sì! Ecco cosa intendevo quando dicevo quel livore, quell'odio, quell'atteggiamento proprio da tifosi, aleo, da una parte e dall'altra, devi morire. Cioè, è questa l'impostazione che obnubila la mente, ti fa perdere il dono grandissimo di ogni uomo, che è quello della ragione, della razionalità. Sono cose assurde. Ridico, però, cercando di volare ogni tanto più in alto, non mi riesco a stupire del fatto che all'interno della Chiesa e di istituti religiosi ci siano anche i giovani discepoli o meno giovani di Giuda, che aveva la cassa ed era là. Non riesco a stupirmene, scusatemi, perché se Gesù non l'ha cacciato Giuda, se non ha proprio fatto alti così Giacomo e Giovanni con la mamma, che si presenta la mamma e dice voglio questo, uno a sinistra, uno a destra, se non li ha mortificati, se non ha azzerato gli altri 10 dopo che hanno litigato tra di loro perché tutti volevano la stessa cosa, cioè il potere, cioè essere a un posto alto nel regno, ma devo scandalizzarmi io? Io non mi scandalizzo perché sono credente. Chi si scandalizza secondo me non ha letto il Vangelo. Perché per conoscere il Vangelo, queste non sono cose che io posso interpretare. C'è scritto così e basta la ragione per capire cosa c'è scritto. Non ci vuole la fede. Nel Vangelo lì c'è scritto così. È un grande mistero, sì. Io non so perché Gesù abbia fatto questo e perché sia stato così morbido. Forse perché conosceva la natura dell'uomo e sapeva che il furto e l'attaccamento al potere è una tentazione che c'è nel cuore mio e vostro e di tutti voi qui. Anche di chi si crede meglio di tutti gli altri. Ancora una. Ah, di qua che non abbiamo prese. Perché nel Vangelo c'è anche scritto che il figlio dell'uomo non ha un posto dove posare il capo? Molto bello questo. Però l'ha avuto per 30 anni il posto dove posare il capo. Per 30 anni Gesù ha avuto una casa, ha avuto un lavoro. Nei suoi 3 anni di missione ha fatto uno sprint. Era una predicazione, ma aveva una casa anche a Cafarnao, c'è scritto nel Vangelo. Non aveva un posto dove posare il capo, però aveva dei punti di appoggio, delle case amiche che lo accoglievano sempre, tipo la casa di Marta, di Lazzaro, di Maria. Erano case di amici in cui lui trovava accoglienza. A Cafarnao, fuori appena chi è stato, fuori dalla sinagoga antica c'è la casa di Pietro dove lui stazionava. Quella era la sua casa a Cafarnao. In che modo mi chiede Dio di convivere con chi disprezza la Chiesa? Come si può essere fratelli di chi non aspetta altro che parlare male delle opere della Chiesa e delle sue ricchezze? Pregate per i vostri nemici. Secondo me, unendosi di più a Gesù e smettendola di piagnucolare. Cioè, non se ne può più del nostro vittimismo. Piagnucoloni, ma l'ha detto Gesù nel Vangelo, mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi. Hanno perseguitato me e perseguiteranno anche voi. A volte non sono persecuzioni, a volte ci rendono il giusto perché semplicemente non siamo fedeli a Cristo, non siamo uniti a Lui. E allora Gesù ha detto, se il sale perde sapore non serve altro che essere calpestato. Quindi a volte siamo calpestati perché abbiamo perso sapore, ci disprezzano, usando le parole di Gesù, giustamente. Molte volte invece si verifica un'altra parola di Gesù: mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi. Quando sono menzogne e sono persecuzioni, Gesù dice di rallegrarsi ed esultare, perché la ricompensa è grande nei cieli. Quindi direi, quando succedono queste cose, più adorazione per intimamente rallegrarci ed esultare. Allora, proprio 5 minuti e facciamo una seconda mezz'ora di clessidra. Bene, concludiamo la nostra serata con l'ultimo, adesso giro la clessidra. Allora, 2 di qua, 2 da sopra, una da sotto. Dove va a finire l'8 per 1000? Ecco, l'ho detto, dove va a finire. Lo iore e i beni mobili, c'è trasparenza? Detto. Lo stipendio dei cardinali e quello dei politici, c'è differenza? Sì, c'è differenza. Abbiamo detto che c'è molta differenza. Perché molte volte alcuni uomini di governo della Chiesa si avvicinano troppo al potere politico? Penso per il motivo, quello indicato nel Vangelo, cioè quell'illusione che in un certo senso un po', una volta erano venuti, avevamo fatto un'intervista e il giornalista mi aveva chiesto: ma allora padre, ma il fine giustifica i mezzi? Può il fine giustificare i mezzi? E io ho risposto: no, lo sa anche lei che non, il fine non giustifica i mezzi, il fine non può mai giustificare i mezzi. Ecco, forse a volte si accoglie questa tentazione che il fine buono può giustificare dei mezzi non buoni, ma attenzione, perché il mezzo corrompe, come insegna il Signore degli Anelli, la tentazione di usare l'anello del potere per vincere, che fa impazzire Boromir, cioè la tentazione di impadronirsi. Infatti il mio personaggio preferito è Faramir, che si trova nella condizione di impadronirsi e, pur sapendo le attese del padre, che avrebbe avuto la rivincita, si fosse presentato con l'anello del potere al padre, facendoglielo vedere, sarebbe salito nella scala della gloria del padre più di Boromir, lascia andare e lì c'è la vittoria. Quindi, insomma, penso che la tentazione è forte, quella di indossare l'anello che ti permette di vincere con un mezzo sbagliato. Grande Tolkien proprio. Gli ospedali religiosi sono stati per secoli un'autentica fucina di santi. Oggi stanno vivendo un momento di grave crisi. Quale dovrebbe essere il ruolo della Chiesa per sostenere queste istituzioni? Non lo so. No, davvero, cioè non faccio... Non lo so. Certamente il fatto che è vero che fucine di santi sono nati in questi ospedali cattolici in un momento in cui non c'era nulla, quindi erano solo loro che si occupavano di questo. Oggi invece c'è lo Stato, quindi effettivamente non solo tanti istituti ma anche tanti istituti religiosi hanno perso un po' la loro vocazione originaria, coraggiosa, ecco. Non saprei, per quanto penso che siano delle realtà meravigliose, penso che tanti hanno delle esperienze molto belle in questi ospedali. Ammetto di non essere informato, ma ovviamente c'è molto mistero, poca trasparenza riguardo allo IOR. Sì, c'è, nel senso che c'è della segretezza e c'è stata della segretezza con dei motivi buoni, purtroppo questa segretezza è usata non so quante volte male per motivi cattivi, ma questo non è... Quindi, nella sua opinione, in che modo bisogna relazionarsi con la ricchezza e il potere? Una bella domanda. Secondo me, a essere generosi non si sbaglia mai. cioè aiutare un amico che ha bisogno e fregartene a un certo punto. Aiutare un amico che ha bisogno senza fregare, proprio da uomini, da amici, come uno, cioè non essere pidocchiosi nei regali, proprio sto parlando degli amici, ecco, nell'avere quella lealtà di fregarti, di offrire una cena, offrire una pizza, cioè avere un rapporto sano con i soldi, non stringerli e non lasciarsi scappare nessuna occasione per mostrare questo. Non intendo, forse un altro discorso lo affronteremo un'altra volta, quello dell'accattonaggio a Roma, perché se uno cominciasse a ogni ta, lì c'è tutto il racket, ci sono cose, però è anche vero che a Roma, e ve lo dicono comunque, noi sacerdoti siamo in prima linea, sempre, continue richieste, ogni giorno 20-30 persone, padre devo partire, devo andare a un viaggio, devo andare, padre, tutte cose, bugie su bugie, ci intortano, ci infinocchiano in tutti i modi. Però è anche vero che ci sono tante richieste che sono di persone che sono proprio fuori di testa, cioè il problema non è la povertà materiale, che proprio sono povere. E allora avere la libertà è proprio di distaccarsi e di dare. Cioè, a volte mi dico, ma misera, io non ho niente a dire, anche se ho rinunciato a quelle cose lì, cioè io sono un privilegiato e so di esserlo. Lo so di esserlo, anche con 830 euro al mese, perché comunque ho un tetto, non pago un affitto comunque per la missione che faccio. Quindi bisogna dire tutte le cose come stanno, è vero. Grazie a questa cosa qui si può, però, e poi c'è il fatto che con la comunità l'unione veramente fa la forza, il fatto di essere tanti assieme ti permette di vivere meglio, cioè questo è interessante. Il rapporto con le cose, direi, questa libertà e non lasciarsi scappare le occasioni, e naturalmente, come al solito, un uomo che non è un uomo di, adesso parlo ai credenti, di adorazione, di preghiera, unito a Cristo, solo uniti a Cristo, si sentono quelle parole che Cristo ha detto ai suoi, correggendoli quando stavano prendendo un'altra direzione. Gesù aveva appena annunciato la sua morte, aveva detto l'intimo del suo intimo, e assista a questa scena imbarazzante dei due e poi dei 10 che litigano. Gesù non gli sgrida, non li umilia. Ecco, sentire Gesù che ti corregge senza umiliarti, senza livore, questo solo però se sei un uomo che ama il segreto della preghiera. Se San Filippo, l'uomo senza orazione è un animale senza ragione, diceva. E penso che il padre Filippo avesse ragione. Perché non vengono venduti tutti i beni dei musei vaticani per i poveri? Perché sarebbe folle. Perché la bellezza non si può vendere. La bellezza è per i poveri, anche la bellezza è per i poveri. La bellezza è gratis, la bellezza non si vende. Non so i bilanci dei musei vaticani, se con gli ingressi che hanno riescono a coprire tutte le spese che ci sono. Io so solo che queste robe non sono nostre. Vedo i costi che ci sono, che lo Stato deve sostenere per restaurare ora l'un quadro, ora l'altro, gli astucchi, qua sarebbe un po' da lassù, mamma mia. Cioè, chi ama questa chiesa, anche se non è mia, è come se non è nostra, se la sentiamo nostra, come se fosse, è nostra, l'ha fatta padre Filippo, l'ha voluta lui così bella. Quanto ci volevano tanti beni per sostenere una chiesa così, tanti beni. Gesù, rispondo col Vangelo, di fronte a Giuda, ladro, che gli diceva: non si poteva vendere questo olio profumato per 300 denari e darli ai poveri? Gesù dice: lascia fare questo gesto di dedizione, di amore per me. Attenzione a un mondo che dimentica. La bellezza non è utile. La bellezza è gratis. La bellezza non è utile. E la bellezza però è fondamentale per vivere. Quando non c'è più l'amore per la bellezza, che è inutile, per eccellenza la bellezza è inutile, è finita. Quando il discorso diventa questo livello di materialismo, ti sei venduto, ma come si fa? Ma poi chi la compra la pietà? No, ma no, la domanda è, adesso mi è venuto questo lampo, chi la compra la pietà? Mamma mia, però, che privato, che americano, proprio mi sa che casa Baggins di nuovo. Quanto costa la pietà? Quanto costa? Quanto costa la deposizione di Caravaggio? Quanto vale? Così finisce in qualche museo privato, a beneficio di qualcuno, a condizioni ben peggiori rispetto a quelle che adesso si paga per andare a vedere la Pietà di Michelangelo. Come vedere San Pietro, come venire a vedere Rubens. Avete pagato molto, eh? Fior di soldi per vedere Rubens, neanche uno sguardo, povero Rubens. Pietro da Cortona, niente. Condivido tutto quello che è stato detto, mi domando perché il messaggio che passa è quello di una chiesa opulenta e ricca? Vabbè, perché sicuramente, cioè, se tu poni un faro su tutte le defaillance, vorrei proprio vedere. Se, avete presente quelle belle luci potenti? Quante donne qua questa sera accetterebbero di mettersi sotto un bel faro che BAM! Proprio che ti è sparato in faccia, che ti puoi vedere tutti i nei, i punti neri, le rughe, il trucco mal fatto. Poi sotto il faro, zona gamba per vedere tutte le smaglie. Ah, guarda la smagliatura, eccetera. Cioè, se l'atteggiamento è questo, chiaro che l'idea è. Non che la smagliatura non ci sia, però io credo che la bellezza di una donna, cioè, tu devi vederla complessivamente, forse dovresti considerare anche i suoi sentimenti, le cose che le piacciono, i suoi sogni, come pensa, come ama. La dolcezza che ha, tante altre cose, non solo il faro, che il solito discorso. Cioè, se tu hai la passione per il bello e per il bene, vai a cercare il bene. Se hai la passione per la schifezza e il male, andrai a cercare il male. Sempre, ovunque, su tutti. Cioè, io ho il terrore perché chi odia la Chiesa, secondo me, poi guarda gli altri nello stesso modo, sempre a cercare di. Vediamo un po'. Però mi rendo conto che è dura, eh. A volte guardare nel modo giusto, ecco, quanta fatica, quanta preghiera, quanto silenzio ci vuole. A volte proprio bisogna entrare in un silenzio profondo perché è difficile guardare come guarda la realtà Gesù. Può essere che il non corretto pauperismo attribuito a Gesù, al Vangelo e alla Chiesa sia dovuto alla scelta di San Francesco? No, povero Francesco, no, perché Francesco le cose le ha dette chiare, cioè se uno avesse la bontà di leggere le fonti francescane, cioè, ma è una parola fuori posto. Vi leggo a questo proposito una cosa molto bella, l'avevo già messa via, ma è molto, 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 sempre del Papa. Viene spontanea qui una riflessione. Francesco avrebbe potuto anche non venire dal Papa a Roma. Molti gruppi e movimenti religiosi si andavano formando in quell'epoca e alcuni di essi si contrapponevano alla Chiesa come istituzione o perlomeno non cercavano la sua approvazione. Sicuramente un atteggiamento polemico verso la gerarchia avrebbe procurato a Francesco non pochi seguaci. Invece, egli pensò subito a mettere il cammino suo e dei suoi compagni nelle mani del Vescovo di Roma, il successore di Pietro. Questo fatto rivela il suo autentico spirito ecclesiale. Il piccolo noi che aveva iniziato con i suoi primi frati lo concepì fin dall'inizio all'interno del grande noi della Chiesa, una e universale. E il Papa questo riconobbe e apprezzò. Anche il Papa, infatti, da parte sua avrebbe potuto non approvare il progetto di Francesco. Anzi, possiamo ben immaginare che tra i collaboratori di Innocenzo III qualcuno l'abbia consigliato in tal senso, magari proprio temendo che quel gruppetto di frati assomigliasse ad altre aggregazioni ereticali e pauperiste del tempo. Invece il Romano Pontefice, ben informato dal Vescovo di Assisi e dal Cardinale Giovanni di San Paolo, seppe discernere l'iniziativa dello Spirito Santo e accolse, benedisse e incoraggiò la nascente comunità dei frati minori. Questo è ancora il Papa, mamma mia. Cioè, ma come si fa a non amarlo uno che parla così? Io proprio, va bene. Cioè, ma secondo me proprio bisogna amare il brutto per non amare il Papa così, quando uno scrive così bene. Io lo amo proprio. Come si può frenare lo scandalo dei frati all'ospedale San Pietro in va via nepotismo, mazzette, non lo so, non riesco a leggere, scusate, avevo scritto, chiedevo che fosse leggibile, cioè faccio un test, vedere se sono io che non voglio leggere, tanto la risposta non la so, però nepotismo, mazzette e?
Competenze.
Io non so, questa situazione la conosco. Sono di Roma da tre generazioni, ma sette, anzi. Quando una persona, specie se nota, viene diffamata, si usa ricorrere alla giustizia per ristabilire la verità e renderla pubblica. Come mai la Chiesa rinuncia alle opportune ed ufficiali azioni finalizzate a tutelare la sua credibilità? Ma secondo me c'è anche proprio l'aspetto del fatto di accogliere il mistero della persecuzione quando c'è e di non piagnucolare sempre e tutto, che c'è anche questo. Cioè, non, però vedete, la verità è che, secondo me, è su questo punto, è che se io che parlo sento istintivamente subito questo pregiudizio negativo nei confronti della Chiesa, forse anche c'è proprio veramente un bombardamento misterioso. Cioè, adesso non c'entra proprio niente, però, ma quale... quale religione avrebbe tollerato, cioè quale sarebbe stata la reazione dell'opinione pubblica se fossero andate, come è successo domenica scorsa, queste a senno nudo a urlare, insultare, taci omofobo, urlando, gridando, eccetera, nel cuore della cristianità? È successo qualcosa? No, le hanno prese, al pomeriggio le hanno già scarcerate. Qua sta parlando di diffamazione, di atti osceni in luogo pubblico, fino a prova contraria. Non l'avrebbero tollerato. Cioè, io intanto spero che queste femen, come si chiamano, ma perché non vanno mai orgogliosamente alla Mecca? Non trovano neanche le unghie, poi. Cioè, per combattere questa battaglia, ma una volta alla Mecca, non sarebbe male. Una chiesa francescana povera, senza Vaticano, senza proprietà, non sarebbe più vicina agli ultimi, ai miti, ai dimenticati? Come credente soffro degli scandali legati al denaro, perché in seno alla curia tradire Dio per mammona è triste, inspiegabile, contrario alla missione stessa. Ma io appunto, io credo che queste sono delle semplificazioni antievangeliche per i motivi che ho detto nella catechesi, e che Francesco non pensava così, ecco, direi così. Prendetevela con San Francesco, perché San Francesco non chiedeva che la Chiesa fosse francescana, non l'ha mai chiesto. Ha chiesto la possibilità di vivere una forma di vita particolare, ma non hai pensato mai che quello fosse il modo di vivere il Vangelo per tutta la Chiesa. Dimostrazione, il terzo ordine francescano. No? Tutto quello che hai detto... Scusa, allora San Filippo, io tutti i francescani, io non vado bene, sono filippino, padre Rocco, niente. Tutti i francescani. San Francesco più di Gesù. E io amo San Francesco da pazzi proprio. A volte mi sembra di volergli più bene che San Filippo, dir la verità. Però tutto quello che hai detto è vero e riscontrabile, ma notoriamente la Chiesa, il Papa e il Vaticano non possono essere definiti dei poveracci. Potrebbero, ed è caso, e in caso, in che modo dare la manifestazione che così non è? Acquisterebbero molti consensi in questo modo. Ad esempio c'è questo bellissimo libro, che è meraviglioso, Luce del Mondo, il Papa si fa intervistare, e allora, pensate questo racconto, quando l'ultimo momento tra Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, cioè Cardinal Ratzinger. Comunque non ha mai permesso Giovanni Paolo II che lei lasciasse il suo incarico, fatto questo che si potrebbe interpretare come un argomento e silenzio, un tacito consenso per il candidato preferito, risponde Benedetto il Papa. Ha voluto mantenermi nel mio carico, evidente. Mentre si avvicinava al mio 75esimo compleanno, il raggiungimento del limite d'età in cui si rassegnano le dimissioni, mi disse: non è nemmeno necessario che lei scriva la lettera, perché io la voglio con me sino alla fine. Che bello questo legame tra Giovanni Paolo II e Cardinal Ratzinger, per chi li contrappone scioccamente. Questa è stata la benevolenza grande e immeritata che egli ha avuto nei miei confronti, sin dall'inizio. Aveva letto il mio libro Introduzione al Cristianesimo, per lui evidentemente una lettura importante. Appena diventato Papa si era ripromesso di farmi venire a Roma come prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede. Aveva riposto in me una fiducia grande, affettuosa, profonda, come se fosse per così dire la garanzia che in materia di fede stessimo seguendo la strada giusta. Lei ha fatto visita a Giovanni Paolo II ancora sul suo letto di morte quella sera, tornò di fretta da una conferenza subiaco nella quale aveva parlato dell'Europa di Benedetto nella crisi delle culture. Quali sono state le ultime parole che il Papa morente le ha rivolto? Era molto sofferente, eppure molto lucido, ma non ha detto più nulla. Gli ho chiesto la benedizione che mi ha dato. Ecco, ci siamo lasciati stringendoci la mani, con affetto, nella consapevolezza che sarebbe stato il nostro ultimo incontro. Per chi vuole leggerle, questa è una certa anche semplicità. Ma per chi vuole credere a Dan Brown, cosa ci posso fare? Cosa ci posso fare se io credo che sia andata proprio così? Io credo che sia andata proprio così. Ingenuo. Ingenuo. Va bene, sono un ingenuo. Tra 60 anni vedremo chi si è sbagliato, d'accordo? Tanto tra 60 anni mi sa che più o meno. Però sentite anche questo. Lei oggi è il Papa più potente di tutti i tempi, il giornalista tedesco chiede. Mai prima di ora la Chiesa Cattolica ha avuto tanti fedeli, mai un'estensione simile, letteralmente fino ai confini della terra. Risposta del Papa. Sono statistiche che hanno certamente una loro importanza. Cioè, mi sembra di sentirlo proprio. Mostrano quanto la Chiesa sia vasta, quanto ampia sia in realtà questa comunità che abbraccia razze e popoli, continenti, culture, persone di ogni genere. Ma il potere del Papa non è in questi numeri. Perché no? La comunione con il Papa è di tipo diverso e naturalmente anche l'appartenenza alla Chiesa. Tra quel 1.200.000.000 di persone ce ne sono molte che poi, in realtà, nel loro intimo, non ne fanno parte. Già ai suoi tempi, Sant'Agostino diceva, molti che sembrano stare dentro sono fuori e molti che sembrano stare fuori sono dentro. In una questione come la fede e l'appartenenza alla Chiesa Cattolica, il dentro e il fuori sono intrecciati misteriosamente. Stalin aveva effettivamente ragione quando diceva che il Papa non ha divisioni e non può intimare o imporre nulla. Non possiede nemmeno una grande impresa nella quale, per così dire, tutti i fedeli della Chiesa sarebbero suoi dipendenti o subalterni. Saremmo messi a po'. In questo senso, da un lato, il Papa è una persona assolutamente impotente. È vero. perché non credo proprio che noi per vivere ci regoliamo sul catechismo della Chiesa Cattolica, molti, che sono, diciamo, registrati dal punto di vista sociologico nel 1.200.000.000. Non è una truppona di 1.200.000.000 catechismo nel cuore, Vangelo conosciuto perfettamente, Papa, no? Anzi, le critiche più feroci al Papa sono da dentro, tante volte. Egli, in un certo senso, il capo, il rappresentante, è allo stesso tempo responsabile del fatto che quella fede che tiene uniti gli uomini sia creduta, che rimanga viva e che rimanga integra nella sua identità. Ma unicamente il Signore ha il potere di conservare gli uomini nella fede. Ma io non so, tanto anche questo a consigliarvelo non me ne viene in tasca, però basterebbe leggere, cioè qualcuno ha scoperto che le piacciono gli orologi che durano nel tempo. Lei indossa un orologio, adesso ignorante, Jungans, si dice Jungans, degli anni 60 o 70, era di mia sorella, me l'ha lasciato lei quando morì e l'orologio passò a me. Cioè, sto poveretto ha l'orologio, da 40 anni lo stesso orologio. Cioè, no, per rispondere a tutta questa domanda, cioè, gli piace l'aranciata. Se era tipo, ma almeno riceve maggiori aiuti, ma almeno riceve maggiori aiuti e consolazioni dall'alto rispetto, diciamo, ai comuni mortali. Non solo dall'alto, ricevo tantissime lettere di persone semplici, di suore, di mamme, di papà, di bambini, in cui mi fanno coraggio. Scrivono, noi preghiamo per te, non avere paura, ti vogliamo bene. E allegano anche doni in denaro e piccoli regali. Il Papa riceve doni in denaro, sì, ma non sono destinati a me personalmente, ma inviati perché io possa aiutare gli altri. E di questo ne sono testimone. La carità del Papa a Roma, per i poveri di Roma, certo che non è strombazzata, non aspettatevelo, ma io lo so, e chi lo nega è un bugiardo. Mi commuove molto il fatto che persone semplici mi mandino qualche soldo dicendo «So che lei ha tante persone da aiutare, voglio contribuire un poco anch'io». In questo senso arrivano consolazioni di ogni genere. Ci sono anche le udienze generali del mercoledì con i singoli incontri. I vecchi amici mi scrivono, a volte vengono a trovarmi, anche se ormai diventa sempre più difficile. E siccome percepisco sempre anche la consolazione dall'alto, quando prego sento la vicinanza del Signore o quando leggo i padri della Chiesa risplende la bellezza della fede. Faccio in realtà esperienza di un concerto intero di consolazioni. Mamma mia. Guarda, ne avrei di cose ma troppo belle da dire, ma vabbè. Perché la Chiesa non fa qualcosa per fare in modo da farsi apprezzare dai giovani, visto che i segnali che dà li interpretano nel modo sbagliato? Ma la Chiesa non deve farsi apprezzare dai giovani, perché questo giovanilismo di inseguire i giovani a tutti i costi, cioè la Chiesa, cioè il sacerdote adesso in generale, il sacerdote deve amare Cristo. Se amerà Cristo i giovani verranno. Questa è la drammatica realtà, perché i giovani hanno sete di radicalità e di verità. Questa è l'impressione che io mi sono fatta. I giovani guardano, ti guardano negli occhi, ti fanno lo scanner, ti spogliano e dicono questo c'è o ci fa? Questo crede in quello che dice. Se sì, anche se ci sono delle differenze magari caratteriali incredibili tra un prete e l'altro, ci sono dei frutti e arrivano le persone, non solo i giovani. Non ci vogliono solo i giovani, ci vogliono i bambini, gli adolescenti, i giovani, i medi, gli anziani e tutti, tutti, fino agli anziani. Per me la gioia di sapere che quando entro in chiesa ci sono alcune signore anziane della nostra parrocchia che arrivano, mamma! E ti bacio tutto. A me dà la stessa gioia di questa sera. I bambini sono altro tipo di gioia. Le coppie sposate, perché le coppie sposate? Cioè, ma perché sono i giovani? Cioè, i giovani insieme a tutti gli altri, noi siamo il popolo di Dio, che ha tutti, dai bambini ai morenti. Basta così. Buon riposo e ci vediamo. Allora, per chi lo desidera, ci sono la possibilità di iscriversi alla mailing list. Il prossimo incontro mi pare che sia il 15 febbraio, sì, E niente, buon riposo a tutti.